speciale di primo mattino quest'oggi, perché oggi è un giorno importante, un giorno in cui ricordiamo un anniversario, perché nel 2007, 15 anni fa, si tenne quel referendum: vuoi tu passare alla regione Trentino Alto Adige su Tirol, sì o no? Il 78,85%, poi mi correggerà Danny Dorigo se sbaglio, disse sì che lo voglio, da Colle Santa Lucia a Livinallongo fino a Cortina. Quanti anni avevi, Danny, nel 2007?
20 giusti. Quindi, buongiorno Mirko.
Votasti allora?
Fu uno dei miei primi voti.
E però ti chiedo, mi sembra banale chiederti quale fu il tuo voto. Mi
no, il voto è segreto.
Esatto, mi sembra 78%, 78-85 è possibile, ricordo bene?
Sì, 78,86%.
È una percentuale bulgara altissima.
Sì, percentuale che io mi ricordo il clima di quei giorni lì non era per niente scontata, nel senso che nei giorni precedenti, nei mesi precedenti, non si percepiva questo risultato.
Potrei ricordare male, ma c'è stato un referendum precedente che aveva dato il risultato opposto?
Diciamo che non era un referendum, ma negli anni 90 era stata fatta una preconsultazione comunale.
Con Teresa Pezzei.
Forse ancora precedentemente all'incarico di Teresa, eravamo nel 90, primi anni 90, e lì in questa sostanzialmente non aveva nessun valore legale, nel senso che era una consultazione comunale, ben diversa dal referendum invece di rango costituzionale come quello del 2007. E se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, fu fatto solo a Livinallongo e non a Colle Santa Lucia,
esatto,
e Cortina d'Ampezzo.
Invece nel 2007 andò in modo completamente diverso e da allora sono cambiate un sacco di cose.
Sì, sono cambiate tante cose, nel senso che innanzitutto bisogna dire che probabilmente nelle immediate ore successive c'era un grande ottimismo, no? Nel senso che comunque, al di là di tutta la questione storico-culturale, che ovviamente è la mia passione e mi piace sempre ricordarla, però in quel momento era l'attualità pura. Quindi per arrivare a quelle percentuali lì, le motivazioni erano sicuramente le più disparate, per cui l'80% di una popolazione votante si dichiara favorevole, e quindi c'era un ottimismo perché si pensava effettivamente che nel 2007, quel 29 ottobre, si invertisse la storia, no? In realtà dopo 15 anni così non è.
Per questo ho fatto un mezzo sorriso, tra l'altro non solamente dettato da motivi economici, chiariamolo, ma c'erano motivi storici alla base del referendum e del sì espresso dalla popolazione.
Sì, questo ti ringrazio dell'opportunità di spiegarlo, perché molte volte, soprattutto da chi non capisce o che parla di questo referendum così in modo banale, ridicolizzandolo, magari anche strumentalizzandolo, non sa, è perché non sa le motivazioni che ci sono dietro. Addirittura io ho fatto recentemente un po' di ricerca storica su questa questione, e addirittura ancora prima della vittoria della prima guerra mondiale dell'Italia, quindi siamo ancora in tempo di guerra, queste popolazioni, in particolare l'allora rappresentanza comunale di Cortina d'Ampezzo, chiedeva ufficialmente a Bressanone, quindi a Innsbruck e poi a Vienna, di poter rimanere legato insieme alle popolazioni ladine del Sella. E questo si ripete poi, vabbè, sicuramente nel 1918, 19, 21, quando ancora, e questo è un particolare che pochi conoscono, nei trattati di pace della prima guerra mondiale, comunque quei tre comuni erano parte integrante del Tirolo Cisalpino, quello che veniva chiamato. Infatti non viene spesso ricordato, ma è così, anche tutta la ricostruzione della prima guerra mondiale fu gestita da Trento, che era allora capoluogo, insomma, di quella regione, come veniva chiamata, del Tirolo Cisalpino. E fu solo nel 23, quindi uno dei primi provvedimenti che Mussolini firma, quindi questo è proprio un regio decreto del gennaio del 23, in cui c'è questa volontà, che dopo, se abbiamo tempo, possiamo anche capire il perché, viene fatto questo decreto di distacco dei tre comuni dal Tirolo Cisalpino alla neocostituita, insomma, provincia di Belluno. Questo era per dare così atto a un pensiero di uno dei principali nazionalisti di allora, che era Ettore Tolomei, che aveva presentato a Roma proprio un rapporto in cui si diceva che i ladini, erano un popolo che sarebbero stati di ostacolo all'italianizzazione dello Stato italiano. E quindi era un tema particolarmente caro all'allora neonato regime fascista. E lui sostenne, e l'abbiamo trovato anche la trascrizione di un suo discorso fatto a Bolzano, che dice: i ladini sono questa macchia, sono come una macchia grigia nelle Dolomiti che va prima o poi va grattata via. E lui sosteneva che proprio il fatto che Cortina d'Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo passasse, cioè fosse separato dal resto del popolo ladino, potesse risolvere una volta per tutte questo che allora, 100 anni fa, era un problema di Stato, potremmo dire.
Aveva sbagliato.
Ecco, e poi per andare rapidamente sulla parte storica, le richieste di riunificazione avvengono lungo tutto il Novecento, a più riprese. Penso agli anni 70, in cui col sindaco Bruno Treboli Livinallongo c'è tutta una serie di delibere comunali, di consiglio comunale, che richiedono questa cosa. E questo piace ricordarlo perché allora, soprattutto nel secondo dopoguerra, non è che il Trentino Alto Adige fosse così ricco come potremmo immaginarci conoscendo la situazione attuale, anzi i fattori, gli indici economici erano inferiori rispetto alla regione Veneto, quindi è una cosa che sicuramente nel 2007 anche il fattore economico ha avuto il suo peso, però le motivazioni erano almeno secolari, insomma.
Rimane il fatto che grazie al referendum ladino, chiamiamolo così, sono arrivati i fondi dei comuni confinanti, perché tutto parte da qui, credo sia indiscutibile.
Credo sia un fatto indiscutibile, e anche qui ti ringrazio di ricordarlo perché spesso viene dimenticato. I fondi di confine nascono soprattutto come uno strumento di compensazione, ovvero si diceva: è innegabile che soprattutto nelle aree confinanti c'è una disparità non solo di servizi, di possibilità economiche, ovviamente lo erano anche nel campo culturale, perché il tema della tutela delle minoranze linguistiche, che sai mi sta particolarmente a cuore perché è il mio pane quotidiano, però anche quello era sul piatto, nel senso la stessa minoranza non gode delle stesse tutele. Quindi per questi e mille altri motivi si istituisce questo fondo dei comuni confinanti, fra cui, piccola parentesi, la beffa di Colle Santa Lucia, che spesso è riconosciuto come uno dei capisaldi dei comuni referendari, e però non avendo neanche un metro lineare confinante, non è comune di prima fascia, quindi Colle Santa Lucia da comune uno dei primi comuni referendari
passa
poi
in seconda fascia.
Passa in seconda fascia. E il problema è quello che anche nella giornata odierna
Selva di Cadore, che è lì vicino, addirittura è fuori dalla seconda fascia, tra l'altro. No?
Sì, sì, ci troviamo di fronte a questi paradossi. Uno dei paradossi dei fondi di confine è che oggi, insomma, in questa giornata, dopo 15 anni, viene un po' denunciati da varie parti, e che si alza un po' questa protesta, che ormai sono diventati quasi merce di scambio, o comunque è una torta, come è stato scritto nel comunicato ufficiale, è una torta che si divide nelle stanze segrete della politica. E quello che dà fastidio è che il fulcro operativo, gestionale di questi fondi si sta lentamente spostando verso valle, perché se era stato concepito, come abbiamo già detto, come una compensazione fra le disparità e quindi a diretta disposizione di quei comuni confidanti, poi è diventato comunque un magna magna provinciale, in cui con queste aree vaste non si capisce più dove finisce l'ambito in cui questi fondi possono trovare applicazione, fino a, insomma, sembra che ci siano più tentativi anche da parte regionale di poter gestire e mettere le mani su questi fondi.
E quindi finisce quello che era lo scopo dei fondi dei comuni confinanti, che tra l'altro hanno creato divisioni, disparità e molto malumore, e tanti soldi anche gettati al vento, se dobbiamo essere sinceri.
Sì, diciamo che forse a 15 anni di distanza da quei referendum dovremmo capire se tutti quei soldi che effettivamente sono stati investiti, e dobbiamo dire per correttezza, molti hanno anche aiutato a creare opere e mantenere servizi che altrimenti non ci sarebbero. Però forse un punto di riflessione su ciò che hanno prodotto effettivamente andrebbe fatto, perché forse quell'obiettivo principale non è poi stato raggiunto. E ripeto, soprattutto non ha risolto quella situazione di quei comuni che hanno per primi lanciato l'allarme.
Non l'ho detto all'inizio, Dani Dorigo è qui in studio con noi ed è come rappresentante dell'Euregio. Vogliamo spiegare un attimo che cos'è?
Sì, diciamo che questo è un altro frutto del referendum, perché comunque l'abbiamo detto e lo ribadiamo, a 15 anni la popolazione non ha ottenuto quello che aveva chiesto. Ovviamente quel meccanismo lì ha messo in piedi tutta una serie di nuove prospettive che hanno portato anche dei risultati. Uno di questi è la possibilità da parte dei tre comuni di essere rappresentati in questa Euroregione, l'Euregio Tirolo su Tirolo Trentino, che opera, diciamo, a livello non solo sovraregionale ma sovranazionale, perché appunto sovarca anche i confini nazionali, e da qualche anno insomma si stanno facendo passi avanti, spero che nei prossimi mesi ce ne siano ulteriori, per cui anche questi tre territori, facendo parte di quello che viene ricordato come Tirolo storico, ha questa possibilità di partecipare in tutti quelli che sono i consessi ufficiali di questa Euroregione. Questo è uno dei risultati del referendum, ne potremmo citare altri. A me piace sempre, perché mi occupo anche personalmente, per esempio i ragazzi che frequentano la quarta superiore residenti nei tre comuni hanno la possibilità di fare un anno all'estero, ovvero di frequentare l'intera classe quarta superiore in un paese europeo, e le spese vengono coperte al 100% dalla regione Trentino Alto Adige, al pari dei sudtirolesi e dei trentini. Ci sono delle opportunità, certo è che quello che era la richiesta ufficiale, quella rimane ancora in sospeso dopo 15 anni.
È ammissibile che a 15 anni dal referendum ci sia qualcuno che lo usa come forma di ricatto della serie "questa è la regione Veneto, se voi continuate su questa strada vi tagliamo i finanziamenti"?
Ma guarda Mirko, tu mi conosci e sai che io a certi personaggi abbiamo già replicato mille volte anche su altri fronti, no? Penso a tutti gli anni delle battaglie sulla sanità in Agordino e altrove. A me dispiace questo e sono contento anche di questa chiacchierata con te e con chi ci ascolta, perché secondo me è un argomento che va trattato in modo serio, perché è un argomento di una serietà estrema, per cui tutte quelle che sono le banalizzazioni, a mio parere, insomma, oggi viene chiesto anche a gran voce che ci sia più rispetto in questo, perché è una procedura prevista dalla Costituzione, è un organo democratico, quello del referendum, uno strumento democratico, la popolazione ha potuto esprimersi, e quindi secondo me è proprio inaccettabile che ci siano strumentalizzazioni di parte, da entrambe le parti, perché poi sappiamo sono temi complicati da gestire e quindi spesso la strumentalizzazione avviene da entrambe le parti, però meriterebbe soprattutto dopo 15 anni maggiore non solo attenzione ma maggiore serietà nel trattare l'argomento.
Per caso hai anche il dato della partecipazione che ci fu in quel famoso referendum del 2007?
Non ce l'ho nel dato, nella percentuale precisa, però ricordo che in questo tipo di referendum, quindi di rango costituzionale, che quindi non è una consultazione indetta dal comune o dalla provincia o dalla regione, era necessario perché fosse valido il 50% più uno degli elettori in tutti e tre i comuni, andò molto oltre la percentuale richiesta.
La cosa è sentita. Un sogno fino ad oggi, ma tu sei ottimista, pensi che le cose possano davvero cambiare, che ci possa essere la reunion?
Ma io credo che al di là del sogno, dei sentimentalismi, anche perché poi è sempre un argomento piuttosto divisivo, no? Non tanto all'interno delle nostre comunità, ma nei rapporti con le comunità vicine, e questo è anche un aspetto che mi dispiace. Io credo che aver dato la possibilità tramite questo strumento referendario alla popolazione di esprimersi, e dopo 15 anni non aver dato nessun tipo di risposta o non aver intrapreso nessun tipo di iniziativa concreta, sia in qualche modo un vulnus giuridico e democratico, no? Che un po' va a stridere anche con tutto quello che sentiamo dire al giorno d'oggi, i diritti sanciti dalla Costituzione, il principio di autodeterminazione dei popoli, e quindi io credo che io non so come andranno le cose, ovviamente non è nelle possibilità mie né degli amministratori locali, perché spesso vengono fatte delle accuse, no, non è stato fatto quello, non è stato fatto quell'altro. Io penso che la comunità ha fatto tutto quello che doveva fare, però la politica nazionale dovrebbe prendersi le responsabilità e, insomma, dopo 15 anni dire se quello strumento ha il suo valore, e quindi il Parlamento, che è sovrano in questo caso, va a ratificare quella che è la volontà popolare, o giustifica un voto contrario. Anche se qui mi permetto piccola chiosa personale, io non credo sia un processo reversibile, cioè io credo che quella è stata la strada intrapresa, e difficilmente il Parlamento potrebbe opporsi a quella che è stata la volontà popolare. Ecco, l'unico strumento è quello di ritardare. Ha ritardato 15 anni, ma come mi piace sempre dire, 15 anni nella storia di un popolo alla fine non sono nulla, quindi l'ottimismo c'è sempre.
Quindi gli amministratori locali, la popolazione, nulla può fare. A Roma devono prendere questa decisione, prendere atto che c'è stato un referendum che ha dato un risultato chiaro e che la storia lo giustifica. Credo che questa sia la conclusione più logica.
Sì, in questi giorni che ne abbiamo parlato, insomma, che è ritornato un po' l'argomento sulla bocca di tutti, sorridavamo al pensare quanti governi si sono susseguiti da quel 2007 ad oggi, e probabilmente ci troviamo in una situazione paradossale in cui la stragrande maggioranza dei parlamentari, e ancora di più dei componenti del governo, probabilmente nemmeno lo sa che esiste quel referendum e che è ancora lì nei cassetti, insomma, della Commissione Affari Costituzionali, che attende di essere preso in mano e calendarizzato. Quello che fa ben sperare, così finiamo anche con una nota di ottimismo, è che comunque noi sappiamo che il Presidente della Repubblica è assolutamente a conoscenza, perché è una delle memorie storiche di questo paese, che questa è una questione che arriva dal 1923, da quella tripartizione ad opera e a firma di Benito Mussolini, che dopo 15 anni c'è quel referendum che attende una risposta, come altri, a dire la verità. È consapevole che c'è un precedente, che è quello di Sappada, che nel 2017 ha avuto il passaggio da una regione a statuto ordinario a statuto speciale, che a detta di tutti sembrava una cosa non fattibile, quindi c'è anche un precedente. E poi, insomma, da pochi giorni abbiamo ministro agli affari regionali Calderoli, che, insomma, ha costruito tutta la sua carriera politica avendo come capisaldi della propria azione, insomma, della propria ideologia, l'autodeterminazione dei popoli, l'autonomia e quant'altro. Quindi lascio a te.
Credo che sia stato più che chiaro. Grazie Danny, ci risentiamo in un'altra occasione. Grazie davvero.
Grazie Mirko e grazie a tutti i nostri ascoltatori.